Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua con il capitolo Quando i muri parlano. I murales, intesi in senso strettamente letterale, nascono un secolo fa in Messico, ma da sempre l'uomo è portato ad abbellire i suoi spazi. Sono le sue espressioni artistiche che testimoniano storia, stili di vita, forze della natura e valenza del gruppo. Dai graffiti agli affreschi, ha affinato la manualità, i materiali più adatti e le tecniche di realizzazione. Già l'Homo sapiens ricopriva di dipinti le pareti delle caverne rendendole più sue, e la caverna corrispondeva ad una seconda pelle protettrice dell'intero clan, al punto che, in modo analogo, egli trattava la propria cute. In molte parti del mondo, infatti, i tatuaggi compaiono contemporaneamente alle pitture rupestri e manifestano disegni, simboli e riferimenti che rimandano prima di tutto ad un assioma ben chiaro. La pelle è mia, esattamente come lo è la mia caverna. Sulla pelle e all'interno della caverna si stabiliscono confini di identità e di proprietà. Come la pelle sancisce il dentro e il fuori del corpo, così la caverna stabilisce una protezione per i suoi abitanti e una esclusione dagli estranei. A stabilire appartenenze ed estromissioni sta anche il fatto che sia i tatuaggi che i segni sui soffitti e pareti vengono generalmente compiuti ad opera di più persone. Nel tatuaggio c'è un tatuatore e un tatuato, così come nei graffiti rupestri si verifica la collaborazione del gruppo. La cueva dell'As Manos, ad esempio, è proprio l'esempio più evidente. In tutti i due casi, a parte una generale volontà apotropaica volta ad ottenere protezioni nella caccia e nei pericoli, si comprova una definizione sociale di appartenenza ad un gruppo e ad una comune ricerca del bello. Si viene quindi a delineare, al di là di tecniche e materiali diversi, una precisa continuità fra l'Homo sapiens e il muralista, persistenza che dalle caverne attraversa il palazzo di Cnosso, quelli di Roma, i cicli biblici ed evangelici delle cattedrali e tutti gli affreschi principeschi fino ad arrivare ai graffiti delle metropolitane. Ambedue, Homo sapiens e muralista, partono da una realtà preesistente, caverna e muro, e realizzano un lavoro di gruppo. Nella Cappella Sistina solo Michelangelo licenziò le sue maestranze, delimitando una zona di appartenenza e una specifica zona d'azione circoscritta da precisi confini. Nel tempo, poi, si vennero ad apportare non poche differenze sostanziali, come il passaggio da luoghi chiusi e protetti, istoriati con soggetti mitologici, simbolici e naturalistici, ad esterni pubblici, raffigurati con temi politici, ironici e rivendicativi. Il XX secolo ha rivoluzionato prima di tutto la filosofia di approccio all'oggetto del decoro e conseguentemente ha superato la distanza fra pubblico e privato. La strada è di tutti, ma lo street artist la considera più sua e ne è così convinto da appropriarsi persino degli spazi pubblicitari. Nei murales, inoltre, è preminente la messa in crisi del rapporto fra verità sociale, verità pubblicitaria, verità personale e verità politica. Di esse, come nell'antica agorà ateniese, si discute, con la mediazione dell'immagine, direttamente sulla strada. Diceva Goethe, non è sempre necessario che il vero prenda corpo, è già sufficiente che aleggi nei dintorni come spirito e provochi una sorta di accordo, come quando il suono delle campane si distende amico nell'atmosfera, a portatore di pace. Nella ricerca del vero, nel testo dei messaggi e nel contesto della piazza, il murales si impronta ad una filosofia dialettica espansiva, non circoscritta. Rifugge la casta e l'esclusività e si conferma democratico verso l'utenza e verso l'artista. Dalle grandi città ai piccoli borghi, c'è un graffitaro pronto a lasciare un proprio segno su qualche muro. Inizia la sua attività illegalmente e spesso si ferma lì. Se viene apprezzato più di altri, raggiunge fama internazionale e la legalità dei suoi lavori non viene più messa in discussione. Ma al di là del successo di molti street artist negli spazi stradali ricchi di significati e di messaggi, si continua a perpetrare una libera donazione di sé e attenta accettazione dell'altro. Pure gratuità che contrastano le logiche del commercio e dell'interesse economico. L'arte di strada si amalgama con il sociale, con il libero scambio e con la libertà, con il luogo culturale e naturale e soprattutto con una costante ricerca di verità. isole di storia. Fra 50.000 e 15.000 anni fa parlavamo tutti la stessa lingua, e questa è la convinzione di Emmanuel Anati, studioso di arte camuna, che ha approfondito un'analisi comparata di molte testimonianze rupestri diffuse nel mondo. Ma recentemente in Spagna sono stati rinvenuti graffiti risalenti al Paleolitico Medio e quindi non più creati dall'Homo sapiens ma da quello di Neanderthal almeno 100.000 anni fa. Migliaia di testimonianze comunque ci riportano ad alcune costanti simboliche. Le grotte di Chauvet, di Lascaux e di La Marche in Francia, quelle di Altamira in Spagna e le incisioni della Val Camonica testimoniano la vita, gli animali e i simboli dell'uomo del Paleolitico superiore, corrispondente a 50.000 anni fa. Nelle grotte ritroviamo i quattro colori usati dall'Homo sapiens, il nero, il rosso, il giallo e il bianco, ottenuti sbriciolando terre naturali mescolate all'acqua e all'urina. Da 130.000 a 30.000 anni fa, l'uomo spaziava su vari soggetti e proponeva differenti modi di espressione. La Venere di Willendorf risale al Paleolitico e i graffiti delle grotte di Altamira in Spagna hanno una datazione oscillante fra i 35.000 e i 25.000 anni fa, controversa, e la datazione al radiocarbonio. All'interno dei bordi grafitici i colori venivano spalmati con le dita, con peli naturali, con delle cannucce vegetali o direttamente soffiati in alcune ossa cave di piccoli uccelli. I graffiti e le pitture rupestri, secondo alcuni studiosi, svolgevano anche la funzione magica di favorire l'uccisione e la cattura degli animali, da ciò la loro frequente vicinanza a disegni simbolici. E la Val Camonica, con 200.000 graffiti diffusi su circa 2.000 rocce di 180 località, comprese in 24 comuni, ad offrire la più ampia collezione mondiale di arte rupestre. Rappresentano riti religiosi e scene di caccia o di lotta. La cosa davvero interessante è che ogni incisione è data da un ideogramma, quindi non dall'immagine diretta dell'oggetto, ma dalla sua idea o dal suo simbolo. Tra i segni più diffusi della Val Camonica c'è la rosa camuna, assunta a simbolo ufficiale della regione Lombardia. La maggior parte delle incisioni è stata realizzata con la tecnica della martellina e in numero minore con quella del graffito. Particolare concentrazione si verifica a Ossimo, Darfo Boario Terme, Cimbergo, Paspardo. Sono incisioni realizzate in circa 8.000 anni, dal Paleolitico all'età del ferro. L'Homo sapiens sapeva dipingere o incidere le sue caverne, ma non conosciamo quale significato volesse dare alle sue opere. I suoi graffiti spaziavano dai riti propiziatori per la caccia agli scontri fra uomini e animali. Ma per chi e per cosa dipingeva l'uomo preistorico? Delle raffigurazioni di cervi, di bisonti e di mammut non sappiamo se avessero funzione propiziatoria o se rivestissero un autonomo piacere del decoro o ancora se riflettessero l'angoscia del vuoto. Animali, scene complesse di uomini e di donne al lavoro, danze cerimoniali, simboli astratti, mani impressi sulle pareti, popoli cacciatori, pescatori o raccoglitori pongono non pochi interrogativi, specie a quegli evoluzionisti che considerano l'uomo preistorico un primate poco evoluto e poco incline agli aspetti estetici e spirituali. Certo è che, anche se non si è potuto arrivare a una spiegazione esaustiva, i graffiti esistono anche in luoghi impervi e quindi dovrebbero essere ascritti sia al totemismo, sia alla magia simpatica, basata sulla legge della similarità studiata da James Frazer, in base alla quale il simile genera il simile. Interessante il fatto che sono state rinvenute testimonianze grafitiche persino su lapidi funerarie di animali. Esistono graffiti che illustrano complesse cerimonie australiane aperte solo agli iniziati. La magia simpatica, invece, corrisponderebbe all'invocazione di un potere superiore da gestire nei confronti degli animali, potere appunto acquisibile tracciando la loro immagine prima della caccia. Altra curiosità. Un'analisi comparativa condotta su molti graffiti rupestri segnala che determinate specie tendono ad essere collocate in certi punti della caverna piuttosto che in altri. Bisonte, cavallo, bue e mammut si trovano per lo più in posizione centrale, cioè nell'ambiente principale. Orso e leone si trovano verso l'interno, mentre il cervo viene effigiato in una zona laterale. Va detto comunque che queste collocazioni, pur replicate frequentemente, non trovano una spiegazione esaustiva, anche perché c'è chi in essi vuole scorgerne un'ulteriore simbologia sessuale. Forme larghe per il femminile e sottile per il maschile. Particolarmente interessante risulta un graffito del Wadi Rum in Giordania, vicinissimo alla fonte di Lawrence d'Arabia, che rappresenta una partoriente accucciata. Millenni fa quella zona era solcata da un fiume e il graffito, in quel particolare anfratto di roccia, indica che la donna scelse di partorire lì per poter subito ripulire se stessa e il suo piccolo. Ma al di là dell'evidente praticità, fa riflettere un altro particolare. Accanto alla partoriente, quasi a propiziarne la crescita, è stata posta un'orma di bambino. E qui l'intenzione apotropaica è del tutto evidente. Con l'avvento della scrittura, il graffito assume significati mirati che si possono scoprire anche nella tomba fenicia di Ahiram. Ma è nel geroglifico che il graffito entra a tutto tondo nella storia della civiltà. Geroglifico, secondo una traduzione inesatta di Clemente Alessandrino, significa incisione sacra, il che trasferirebbe nel mito la nascita della scrittura egizia. Questo ci ricorda il tema dell'origine divina della scrittura, perché anche altre civiltà la rimandano alla creatività di qualche dio. Di fatto, i geroglifici ebbero una storia lunga. Resistettero dal 3000 a.C. fino a dopo la conquista dell'Egitto ad opera di Alessandro Magno e ancora per tutto il periodo della dominazione romana. Nel 2016 in Egitto, vicino alla tomba di Sesostri III, risalente a 3800 anni fa, sono state scoperte 120 graffiti raffiguranti altrettante barche di varia grandezza. Alberi, vele, attrezzature, tughe, cabine, timoni, remi e persino vogatori. Poi ci dicono molto della navigazione egizia. Il ritrovamento risulta piuttosto insolito perché nell'antico, nel medio e nel nuovo regno, e cioè dal 2700 al 1700 a.C., vigeva la pittura in rilievo e non il graffito. Ma in assoluto il più importante reperto grafitico è la stele di Rosetta, rinvenuta durante la campagna d'Egitto di Napoleone, che presenta tre scritture, il geroglifico, il demotico e il greco. Un vero vocabolario per gli archeologhi che così, partendo dal greco, poterono decodificare le altre due lingue. I graffiti greci che sono arrivati a noi riguardano soprattutto la pittura vascolare con le figure nere sul fondo rosso del VII e VI secolo a.C. Degli Etruschi ci restano molte iscrizioni grafitiche, ma anche se conosciamo 22 dei 26 caratteri adottati, non siamo in grado di ricostruire molte notizie. La loro scrittura ci risulta per lo più incomprensibile, tanto che sono solo 600 le parole di cui conosciamo il significato e tutte per lo più riguardanti le iscrizioni sepolcrali. Decisamente più comprensibili, anche perché del tutto espliciti e incisi con una scrittura ben nota, sono i graffiti di Pompei, che ci forniscono preziose notizie sulla vita quotidiana. Tra l'altro, molte scritte in latino volgare risultano particolarmente interessanti dal punto di vista linguistico. C'è di tutto: prezzi di derrate alimentari, di prostitute e di fitti di negozi, notizie sulla provenienza di servi di schiave, improperi e bestemmie, humor e sarcasmi, calcoli aritmetici e caricature, invocazioni amorose, oscenità, nomi di gladiatori. In un'epoca in cui i papiri erano riservati solo ai colti e ai ricchi, non restano che i muri per condividere pensieri e scambiare ogni genere di messaggi, insulti inclusi. La storica arte grafitica risale al XIII secolo, ma si consolida nel Rinascimento fra il 1400 e il 1500 e riguarda le facciate delle case. Il graffito di allora veniva realizzato sfruttando le proprietà chimiche del calcare e, nella sua accezione più classica, corrisponde alle decorazioni murali monocrome o policrome, la cui tecnica si avvicina a quella dell'affresco. Consiste in varie fasi: prima, su un fondo di malta impregnata di colori resistenti alla calce, si spalma uno strato di imprimitura o di malta a grana fine dello spessore di circa 2 centimetri, che poi si incide e gratta seguendo un preciso disegno, così da rimettere in luce la malta colorata in partenza. L'operazione è compiuta con ciselli e raschietti. Come nell'affresco, il lavoro va eseguito quando la malta è umida, quindi in una sola seduta. È un'arte applicata sulle facciate che impreziosisce villaggi interi, anche perché, in certi casi, corrisponde a una tecnica semplificata di pittura. In tal caso si applica uno strato di pittura su tela, lo si lascia asciugare e poi lo si graffia con un punteruolo. A conclusione di questa breve disamina non possiamo dimenticare la Val di Fiemme, dove alle pendici del Monte Cornon troviamo numerosi disegni incisi dai pastori che passavano nel periodo della transumanza. Sigle, date, nomi, conteggi, figure di animali, saluti. Erano questi i messaggi che venivano lasciati agli altri colleghi che sarebbero transitati dopo di loro. Dopo tanta storia è opportuno ricordare un'opera del geniale Blu, fra i 10 writers più importanti al mondo, dove viene sovvertito il tema del graffito del Wadi Rum e l'immagine di un uomo che partorisce un uovo. Un graffito mitologico ancora da decodificare, quasi la chiusura di un cerchio ideale aperto 1000 anni fa dall'immagine della dea madre fecondata da un serpente. Un tema ricorrente in varie parti del mondo è ritrovato anche fra gli Onshan della Mongolia.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.